Capitolo 12.
Uscirono dunque e montarono in barca, ma quella notte non presero nulla. Giovanni, 21.
Dieci maggio dell'anno 1300 di Nostro Signore, il cavaliere di Olmedo, incominciai a narrare, era un giovane e nobilissimo castigliano, bello di persona ed educato. Soprattutto era fortissimo nell'esercizio delle armi e sempre il primo nelle giostre e negli esercizi cavallereschi. Amava, inoltre, la musica. Un giorno incrociò un carrettiere che cantava senza parole una vecchia canzone, di quelle che sono dette da quelle parti romance. Il motivo era molto bello e triste. Si informò presso il villano. Quegli gli disse che il motivo risaliva all'epoca che i Mori dominavano in Spagna e che gli era stato tramandato dai vecchi, che però non ricordavano più le parole che accompagnavano la melodia. Il cavaliere si allontanò e non ebbe più occasione di riascoltare la canzone. Quella però gli aveva fatto un insolito effetto e, spesso, gli tornava alla memoria, non senza che l'invadesse una strana mestizia. Le prudezze del cavaliere non potevano non dare nell'occhio al re di Castiglia che, stimandolo moltissimo, lo volle al suo servizio perché gli stesse a fianco ogni momento nel suo palazzo di Madrid. Questo grande onore preoccupò alquanto il cavaliere che aveva una madre vecchia e inferma che non era opportuno si spostasse nella capitale. Questa madre, peraltro, era sommamente legata al cavaliere e di temperamento apprensivo per un triste presentimento, così che non avrebbe tollerato una lunga separazione senza morire di crepacuore. Decise, quindi, il cavaliere, che non avrebbe mai, in nessuna circostanza, fatto a meno di recarsi giornalmente a far visita alla madre e prese perciò, splendesse il sole o tirasse tempesta, a sobbarcarsi ogni sera ad un lungo viaggio da Madrid e Olmedo. Questo viaggio si svolgeva per località solitarie e boscose. Frequentava la corte di Madrid una dama gentile, di nobile sangue, di nome Joana della Fuente. Vistola, il cavaliere si accese di amore fervente per lei. E il suo amore venne giustamente ricambiato con pari affetto. Era Joana di grande bellezza oltre che dotata di ricchezze e di spirito. Non le mancavano quindi pretendenti che rimasero sommamente delusi. Uno di questi, indispettito e fiducioso nella sua eccezionale forza fisica, non esitò a sfidare pubblicamente il cavaliere. Alla presenza del re avvenne il confronto in campo aperto. E il cavaliere di Olmedo ne uscì vincitore, scavalcando il rivale e obbligandolo a chiedere mercé. Grazia che si affrettò ad accordargli, come il cavaliere di animo generoso e gentile. Il contendente abbattuto, nella sua superbia, si giudicò umiliato della grazia ricevuta, anziché grato, e da quel momento macchinò vendetta occulta. Prese informazioni sulle abitudini del cavaliere e venne a sapere che tutte le notti, solo, senza armatura e senza scorta, il cavaliere si metteva per una strada solitaria. Assoldò quindi un folto gruppo di masnadieri e si pose all'agguato. Una sera, il cavaliere di Olmedo tornava dalla madre attraverso la foresta. Era più buio del solito e parecchio più tardi, perché il suo generoso cavallo poneva quella notte un'insolita resistenza a procedere. Ora si fermava, ora deviava per un sentiero laterale, ora inciampava ribelle. Alla fine, persa la pazienza, il cavaliere aveva dovuto ricorrere agli sproni. Lui stesso era di umore malinconico e cupo. Ecco, nell'oscurità apparve un bagliore rossastro e, portati dalla brezza, si udirono alcune note di canzone. Procedendo, il bagliore si rivelò per un bivacco di carbonai e le note si fissarono in una melodia, che il cavaliere riconobbe per quella che aveva ascoltato un tempo, ma con le strofe dei versi ora ben distinte. I carbonai cantavano. Il cavaliere di Olmedo nel bosco umido e nero sprezzando veglia e paura, va dirigendo il destriero. Chiuso nel fosco mantello tra i rami pensoso s'invola, ha il cuore pesante, ma ha dato alla sua madre parola. Bene nascosta nell'ombra di lecci, sughere e pini lo attende feroce masnada di biechi e vili assassini cantavano ancora. Una canzone e il guerriero provvede a fare avvisato, ma a nessuno è possibile prendersi gioco del fatto chiese il giovane ai carbonai dove mai avessero appreso le parole di quella canzone. Non sappiamo risposero, così ci sono state tramandate dai nostri padri che facevano anch'essi i carbonai, e chi le avesse insegnate a loro ignoriamo. Allora il cavaliere seppe che il presentimento del suo cuore era ben fondato. Bene, commentò la pescatrice, immagino che allora il bel cavaliere, messo sull'avviso, sia tornato indietro, al sicuro. Scossi la testa. Le cose non andarono così. Il cavaliere aveva dato parola alla madre di raggiungerla ogni sera fino a che fosse stato in vita e non poteva venire meno al suo impegno. Inoltre, quel nobile signore sapeva che ciò che è scritto e che non è possibile a nessuno di sfuggire al proprio destino. Così, salutò i carbonai e continuò per la sua strada alla fine della quale lo attendevano i sicari. Questa è la conclusione del racconto. Posso solo aggiungere che la madre del cavaliere si spense per il dolore di lì a pochi giorni e che donna Joana ottenne dal re una punizione esemplare degli assassini. Al capo della trama fu data la scelta tra essere attanagliato con tenaglie roventi e poi decapitato oppure essere impiccato senza nessuna tortura. Dimostrò la sua pochezza d'animo scegliendo la seconda alternativa e fece la fine dei suoi compagni plebei. Non sapevo se la mia compagna avesse capito il senso della mia narrazione. L'ho visto rifletterci un po', poi ha detto: se applichiamo quanto mi hai narrato al nostro caso, tu vuoi dire che, anche se il tesoro non ci fosse stato in passato, può apparire in seguito, come racconta la leggenda. Ma, allora, può diventare reale anche il drago. Aveva capito fin troppo bene, la ragazza. Mi sono rassegnato e mi sono fatto accompagnare fino a poca distanza dall'ingresso della grotta. Mi sono sbarazzato dei vestiti e ho messo la bisaccia a tracolla. Essendo di pelle di capra, doveva risultare, almeno in parte, impermeabile. Quindi ho fatto un bel tuffo. L'acqua era fredda e invogliava vigorose bracciate. C'era un po' di risacca sugli scogli, ma niente che potesse preoccupare un nuotatore esperto. Quando mi ha visto ormai in prossimità della vasta fenditura che si apriva nella costa, la pescatrice ha remato un po' all'indietro. Io ho aspettato l'onda più favorevole che mi trasportasse all'interno della grotta e mi sono fatto trascinare fino all'acqua calmissima dell'interno. La grotta campana è ampia e profonda, di forma approssimativamente circolare, con la volta decorata da concrezioni a motivo di spirale come una grande cripta. Su un lato della cavità si può approdare su una microscopica spiaggetta di ciottoli rotondi. La luce che entra dall'imboccatura è abbondante e vivace, mentre il rumore delle onde che battono contro le rocce all'esterno è assordante. Trattomi fuori dall'acqua, ho dato un'occhiata intorno. Non c'era niente di misterioso in quanto mi circondava, anzi l'ambiente era casomai allegro. Ispezionando con la vista a palmo le pareti, scorgevo solo decorazioni di alghe e di mitili. Ormai, però, ero all'asciutto e valeva la pena che investigassi il posto con calma. Ho tratto dalla bisaccia un po' di fuoco greco, questa sostanza brucia anche se bagnata, e, sparsa la miscela sui ciottoli, l'ho accesa con prudenza. Si è levata una grande fiamma che ha sparso una luce accecante per tutta la grotta. Il sibilo di quel terribile fuoco riusciva persino a imporsi sul rumore di tuono dei frangenti. Seduto davanti alla fiamma, lasciavo che il bagliore permeasse il mio spirito, non diversamente da come ci si concentra di fronte a una pietra di potere, tenendo le ginocchia aperte e le mani giunte. Ma nessuna ispirazione mi è venuta in soccorso, finché, dopo qualche minuto, quel fortissimo incendio ha preso a smorzarsi. Grandi volute di fumo hanno preso a spandersi per la grotta, stratificandosi qua e là, perché la cavità dispone solo di un modesto ricambio d'aria. Il fumo variava regolarmente di spessore dall'ingresso alla parte più interna delle pareti, ma presentava un'anomalia quasi di fronte al punto dove mi trovavo. Riflettendo sulla cosa, sono giunto alla conclusione che in quella zona una corrente portava a una variazione della temperatura dell'acqua superficiale e quindi della stratificazione del fumo. Mi ha preso una grande eccitazione e mi sono buttato nuovamente in acqua. Due bracciate mi hanno condotto alla parete opposta della grotta. Ho respirato profondamente e mi sono tuffato verso il fondo con gli occhi ben aperti. Non mi sbagliavo. Sotto la parete di roccia si apriva un sifone e mi sono infilato nel buco oscuro con i polmoni che mi scoppiavano. Sono stato fortunato. La galleria durava solo qualche metro e poi la volta si sollevava. Sono andato su freneticamente e ho trovato l'aria. Mi trovavo in una seconda grotta, piccolissima, più una insaccatura della roccia che una grotta vera e propria, con la volta alta appena un metro e diametro inferiore a 4. Naturalmente un simile buco, nel quale non era visibile altro ingresso che quello sottomarino da cui provenivo, non disponeva di approdo e non sentivo il fondo, così che dovevo continuare a nuotare per non affogare. Per fortuna, la luce della caverna principale, rinforzata ancora un po' dal fuoco greco, filtrava attraverso l'acqua del sifone e mi permetteva di orientarmi. Potevo distinguere i contorni oscuri della pietra che mi circondava. Proprio di fronte a me, su un risalto della roccia, era incastrato un oggetto rettangolare coperto di alghe verdi e marrone, come un piccolo relitto trascinato dalle correnti. Ormai era quasi buio e mi sono spinto con due lunghe bracciate in avanti. Stavo per toccare la cassetta o quel che era, quando mi sono sentito afferrare per un piede con una stretta robusta. Per una frazione di secondo sono stato quasi sopraffatto dal panico. Qualcosa in me istintivamente ha pensato al sacro drago della leggenda, custode di ciò che è proibito. Poi, ho reagito, mentre altre tre o quattro braccia tenaci mi si abbarbicavano addosso. Era un polpo gigantesco, che, minacciato nella tana in cui regnava, si batteva fieramente per il possesso e per la vita. Ripensandoci, per grosso che fosse il polipo, non credo che fosse in grado di tirarmi giù per affogarmi, come pure era sua intenzione, ma la ripugnanza dei tentacoli e la scomodità della mia posizione mi fecero reagire con frenesia. Mi sono inarcato tutto, tra un gran ribollire d'acqua. Il polpo non aveva per niente intenzione di lasciare la presa, e non la lasciò, in effetti, se non morto, tuttavia non riuscì ad impedire che arrivassi ad aprire la bisaccia e ad estrarre la daga. Ho colpito e ricolpito più volte, finché la lama non è riuscita a trovarsi una via nel corpo coriaceo e scivoloso fino in mezzo ai grandi occhi del mollusco. Avevo abbattuto il mio drago, un misero drago, in verità, e ho afferrato il mio premio, un oggetto in forme parzialmente metallico che non si è rivelato né incastrato troppo solidamente né troppo pesante. Mi sono riempito i polmoni di aria e poi giù nel condotto di ritorno, seguendo la traccia della luce. Mi batteva forte il cuore, quando sono stato di nuovo nella spiaggetta sotto la campana della grotta. Tenevo in mano un vecchio cofanetto, tutto corroso e ammaccato, però di forma elegante, borchiato di bronzo. Ma, subito, le mie speranze si sono afflosciate. Nel reggerlo nessuna sensazione mi correva lungo le braccia e mi sono reso conto che non tenevo in mano altro che un rifiuto del mare. Il cofanetto doveva essere stato chiuso in origine, ma l'azione dell'acqua salata aveva prodotto un tale effetto che non è stato difficile per me aprirlo. Dentro, ho trovato dei resti di stoffa, forse seta e, coperta di sabbia e di schiuma, una perla. Non si trattava, no, di un talismano prodigioso, ma era la più grande perla che avessi mai visto, oblunga, delle dimensioni di una noce. A suo tempo, doveva valere una grande fortuna, ma ormai era vecchia, morta. Le perle non hanno una vita molto superiore a quella di un uomo, poi sfioriscono e ingialliscono. Questa doveva contare parecchi secoli e anche sotto le macchie del fango e delle alghe era corrosa in maniera irrimediabile. Il mare che era stato il padre della perla e che l'aveva un tempo formata amorevolmente, una volta invecchiata, l'aveva impietosamente aggredita riducendola a poco più di un ciottolo con l'assalto delle maree. La perla veniva certamente da un naufragio. Forse l'esarca di Ravenna l'aveva un giorno mandata alla basilissa di Costantinopoli, in una grande nave, con 100 altre ricchezze, giunti sul promontorio, la testa del Gargano, in una notte oscura, un fortunale aveva gettato l'imbarcazione sugli scogli e il mare aveva distrutto gli uomini, sul momento, e il fasciame, un po' alla volta. Il robusto cofanetto, un tempo impermeabile, aveva protetto la perla che aveva vagato in balia delle correnti chissà per quanti anni. Forse un giorno una burrasca più forte delle altre aveva gettato la perla nell'interno della grotta campana e di lì nel più remoto recesso, per infine abbandonarla all'oscuro per secoli, e in compagnia solo delle telline e di qualche polpo regale. Non che tutte queste considerazioni mi si affacciassero nella testa lì per lì. In realtà, sentivo solo un gran dispetto che Belial si fosse preso gioco di me e mi ritrovavo deluso quando credevo già di aver raggiunto il mio scopo. Ho preso, tanto per far qualcosa, la vecchia perla e ho buttato con un calcio il cofanetto in mare. Poi, di pessimo umore, mi sono tuffato per raggiungere il mare aperto. Nella barca mi attendeva la mia pescatrice. Non so se fosse lieta di rivedermi, ma io, corrucciato, non le ho rivolto la parola. Mi sono rivestito in fretta e ho fatto cenno di ritornare. Non ha osato aprire bocca. Il vento era diminuito e il viaggio di ritorno è stato più lungo dell'andata. Mi vergogno a confessarlo, ma l'esercizio che praticammo mi fece tornare più fiducioso, come immaginavo, del resto, da peccatore deliberato e non istintivo. Ho donato alla pescatrice, oltre ai quattro baiocchi pattuiti, anche la perla. Penso che le sia piaciuta, perché è un oggetto straordinario, seppur di scarso valore. A Vieste ho considerato la situazione. Non mi restava altro che tornare nelle terre del tavoliere, sperando in un colpo di fortuna. Non intendevo, però, ripercorrere la via di accesso che associavo alla fatica e alla febbre, o forse temevo di raggiungere il carro misterioso. Per pervenire a Lucera e Foggia si può seguire un'altra via, più breve e diretta, ma pochissimo frequentata perché impervia, che consiste nello scavalcare il promontorio del Gargano. La vegetazione è fittissima e le tracce incerte sconsigliano di procedere a cavallo, ma la salita non è eccessiva per chi disponga di ardimento e spirito di orientamento. A un viandante che tornava a nord affidai un'ambasciata per il maniscalco di Poggio Imperiale. Se il cavallo che gli avevo lasciato non era morto per la febbre, se lo tenesse pure come risarcimento delle cure e della vena. Io seguivo la strada della foresta. Mi sono rimesso in viaggio. All'abbazia di Santa Maria di Merino, sul mare, ho sostato un attimo per ricordarmi a Nostra Signora. Benché continui a peccare e non mi faccia troppe illusioni sulla mia salvezza, pregare mi fa sentir meno solo nel viaggio. E poi ho continuato verso l'interno, sul sentiero che si arrampica fin dentro la grande foresta di Umbra.